Amici carissimi, Ave Maria a voi tutti, un caro saluto da Padre Francesco Pio e riprendiamo le nostre catechesi sui 10 comandamenti. Continuiamo così ad analizzare il quinto comandamento, il rispetto della salute, l'alcolismo e il consumo di droghe. Anche questa tematica è presa in considerazione dal quinto comandamento. L'uomo e la donna hanno il grave obbligo di curare la propria salute. La vita è un dono di Dio di cui l'uomo deve essere grato e che deve rispettare con cura. Ecco, questo dovere è duplice, cioè significa utilizzare quei mezzi necessari per riacquistare la salute in caso di malattia e evitare quegli eccessi che possono procurare qualche danno al corpo o alla propria psicologia. Oltre alle comuni malattie che colpiscono l'organismo o la psiche umana, le cause più frequenti di danno alla salute sono l'alcolismo e l'assunzione di droghe. Questi due abusi sono oggigiorno occasione frequente di danni alla salute, specialmente fra i giovani. Già l'Antico Testamento metteva in guardia contro l'abuso di alcol. Ecco, per esempio il profeta Isaia denunciava i rischi dell'alcolismo. Isaia capitolo 28 versetti 7 e 8. Ecco, adesso vi leggo questo testo. I sacerdoti e i profeti barcollano per la bevanda inebriante, affogano nel vino, vanno fuori strada per le bevande inebrianti, si ingannano mentre hanno visioni, dondolano quando fanno da giudici, tutte le tavole sono piene di fetido vomito, non c'è un posto pulito. Ecco, l'abuso di vino è inoltre all'origine di non pochi guai familiari ed è motivo di povertà. Leggiamo nel Siracide, Siracide 19, versetto 1, un operaio ubriacone non arricchirà mai. Ecco, l'alcolismo è un peccato grave, poiché reca danno alla salute e sminuisce o annulla le facoltà intellettuali dell'uomo e della donna. Se inoltre diventa un'abitudine, facilita l'accesso ad altre più deleterie esperienze, cioè come l'assunzione di droghe, e costituisce un rischio per la procreazione. Inoltre l'individuo può essere responsabile dei danni procurati in stato di ubriachezza. Più pericoloso dell'alcolismo è l'uso di droghe. Consumare droghe è un peccato particolarmente grave. Oltre a diminuire o annullare le facoltà psichiche, la droga causa nell'individuo veri danni fisici e psichici e causa anche la dipendenza da droga con tutte le conseguenze personali, familiari e sociali che esso comporta. Infine, l'assunzione di droghe è una delle cause che favoriscono la contrazione dell'AIDS. Ecco, il Magistero della Chiesa si è occupato ripetutamente di questo tema, poi diciamo alla dottrina del Magistero si è aggiunta anche la cura pastorale. Ecco, a questo fine non poche istituzioni della Chiesa si stanno dedicando in sede pastorale a sviluppare diversi programmi per la prevenzione e il recupero di persone drogate. Certamente per raggiungere gli effetti desiderati qui devono contribuire un po' tutti, un po' tutta la società, inclusa è chiaro anche un'opportuna legislazione, questo è stato un po' l'obiettivo evidenziato da Giovanni Paolo II. Ecco, la droga è un male e innanzi al male non sono ammesse concessioni, qui dice il Papa. Le legislazioni, incluse quelle parziali, oltre ad essere perlomeno discutibili in relazione a ciò che deve essere una legge, non sortiscono gli effetti prefissati. Prevenzione, repressione e riabilitazione sono i punti focali di un programma che, concepito e compiuto alla luce della dignità dell'uomo, posto su un piano di corrette relazioni fra i popoli, suscita la fiducia e l'appoggio della Chiesa. Queste parole tratte da un discorso di Giovanni Paolo II, discorso all'ottavo congresso mondiale delle comunità terapeutiche, pensate, dell'8 novembre 84. Il suicidio. La cura della salute e il rispetto dell'integrità del corpo suppongono che l'uomo non abbia un dominio assoluto sulla propria vita, né è un intelligente amministratore, è un libero detentore, ma non può disporne a suo capriccio. Così si esprime Dio nell'Antico Testamento, Deuteronomio 32-39. Ora vedete che io lo sono e nessun altro è Dio a me. Sono io che do la morte e faccio vivere, io percuoto e guarisco e nessuno si può liberare dalla mia mano. Ecco, questo è chiaro, no? Il discorso, questo punto. Porre termine, diciamo, alla propria vita non è frutto di una coraggiosa, estrema decisione della persona, al contrario, significa debolezza e mancanza di volontà, posto che il suicida non è capace di affrontare le grandi difficoltà che possono presentarsi nella sua esistenza. Per il credente significa anche una mancanza di fiducia in Dio. Frequentemente il suicidio si consuma quando l'individuo è sottoposto a profonde debolezze psicologiche che gli impediscono di affrontare le difficoltà insite nella vita. Il suicidio inoltre suppone un disprezzo della persona e causa un grave danno alla convivenza sociale. Di fronte all'aumento del fenomeno sociale del suicidio, che è così, oggi si registra un aumento, la Santa Sede ha pubblicato un documento in cui indaga sulle cause che lo provocano, offre i rimedi per evitarlo, argomenta sulla sua non liceità e naturalmente questo documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, lo condanna senza mezzi termini, cioè lo condanna in modo chiaro, La morte volontaria, ossia il suicidio, è pertanto inaccettabile al pari dell'omicidio. Un simile atto costituisce infatti da parte dell'uomo il rifiuto della sovranità di Dio e del suo disegno di amore. Il suicidio inoltre è spesso anche rifiuto dell'amore verso se stessi, negazione della naturale aspirazione alla vita, rinuncia di fronte ai doveri di giustizia e di carità verso il prossimo, verso le varie comunità e verso la società intera, benché talvolta intervengano, come si sa, dei fattori psicologici che possono attenuare o addirittura togliere la responsabilità. Questo per quanto riguarda il suicidio. Andiamo avanti, la difesa della pace, evitare la guerra, ecco un altro punto importante, un'altra tematica importante del quinto comandamento. La guerra è sempre un male, è una grande sconfitta della convivenza umana e capite come la guerra dà luogo a molteplici mali, a diversi livelli, dai disordini individuali fino alla rottura delle relazioni fra le nazioni e anche fra le diverse culture nella geografia mondiale. Per questo motivo la guerra significa quasi sempre la sconfitta dell'uomo e dell'umanità. La tradizione teologica ha esposto in dettaglio le condizioni per la liceità, tuttavia le circostanze storiche e diciamo, capite, l'enorme potere distruttivo delle moderne armi, hanno fatto sì che il Concilio Vaticano II ne abbia limitato notevolmente le condizioni di liceità, cioè ne consegue, diciamo, un consenso generalizzato nel negare la liceità morale della guerra offensiva. E la guerra, quindi, intesa come legittima difesa, è sottoposta a queste norme restrittive. Allora, vediamo innanzitutto il numero 79 del documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes. Fintanto che esisterà il pericolo della guerra e non ci sarà un'autorità internazionale competente, munita di forze efficaci, una volta esaurite tutte le possibilità di un pacifico accomodamento, non si potrà negare ai governi il diritto di una legittima difesa. E il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 2309, definisce la dottrina della guerra sulla guerra difensiva esattamente in queste quattro condizioni. Allora, che il danno causato dall'aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo. Che tutti gli altri strumenti per porre fine all'aggressione siano risultati impraticabili o inefficaci. Che si rilevino serie condizioni di successo. Che l'impiego delle armi non nasconda mali o disordini più gravi del male che si cerca di eliminare. Quindi il potere dei moderni mezzi di distruzione obbliga ad un'estrema prudenza nella valutazione di queste condizioni. Quindi che il danno causato dall'aggressore alla nazione o alla comunità delle nazioni sia durevole, grave e certo. Che tutti gli altri strumenti per porre fine all'aggressione siano risultati impraticabili o inefficaci, che si rilevino serie condizioni di successo, che l'impiego delle armi non nasconda male o disordini più gravi del male che si cerca di eliminare. Soprattutto questo poi è da tenere presente, no? Proprio il potere dei moderni mezzi di distruzione. Certo, è chiaro che il superamento della guerra in buona misura è condizionato da una cultura della pace. Pace, certo, che significa anzitutto armonia con Dio e quindi armonia con il prossimo. Ordine ai rapporti con Dio, quindi ordine ai rapporti col prossimo. Cioè non dobbiamo dimenticare se esistono le guerre e perché esiste quella guerra fondamentale che l'uomo fa a Dio, cioè purtroppo con il peccato. Il peccato cos'è? È fare guerra a Dio. Cioè questo è il concetto. Ora, certamente quindi se il cristianesimo è la religione della pace, la morale cristiana impone il compito di educare le nuove generazioni ai valori della pace. Insegna anche qui Giovanni Paolo II un discorso del 91. L'inizio della guerra segna sempre una grave sconfitta del diritto internazionale, della comunicazione internazionale. La guerra non può essere un mezzo adeguato per risolvere completamente i problemi esistenti fra le nazioni. Non lo è stato mai, né mai lo sarà. E in un'altra occasione, alla presenza del corpo diplomatico, il Papa ha affermato la guerra è la decadenza di tutta l'umanità, cioè quindi è chiaro su questo punto. Un altro argomento, il penultimo argomento trattato, analizzato, quindi dal quinto comandamento, l'eutanasia. Allora, la vita dell'uomo sulla terra è circoscritta nel tempo, cioè l'uomo e la donna terminano la loro vita terrena con la morte. Al momento della morte sono spesso affetti dalla malattia e dal dolore. Il dolore rappresenta, beh, caratteristico dell'esistenza umana, anche se, capite, è evidente, come insegna il Concilio Vaticano II, una violenta protesta contro il male, no? Contro quello che molto spesso si chiama lo scandalo del male, perché esiste il male, ed è una delle cause del moderno ateismo. Ora, dato che la malattia e il dolore sono un fatto frequente nell'esistenza umana, ogni persona deve saper conformarsi ai ritmi della salute e della malattia che si succedono nel corso della vita. L'imitazione di Gesù Cristo e del suo invito a seguirlo sulla croce è il cammino che deve guidare ogni cristiano quando è colpito dalla malattia e con questa si manifesta il dolore. È un fatto, tuttavia, che se in ogni epoca il dolore è stato un enigma e un peso, sembra che la nostra epoca, per mancanza di fede e per una evidente propensione al piacere, è meno preparata per scoprire il senso della sofferenza. Questo è vero, cioè se il dolore e la sofferenza c'è sempre stata, insomma, non è che solo oggi, però appunto la cultura di oggi, la mancanza di fede e questa ricerca, questa propensione al piacere, cioè una vita che preclude orizzonti soprannaturali, cioè è chiaro che rende più difficile scoprire il senso della sofferenza, il significato della sofferenza. E quindi si fa di tutto per eliminarla quando l'esistenza proprio altrui comincia a perdere, diciamo, la qualità. Allora ecco per molti che difendono la cosiddetta dolce morte, cioè l'eutanasia. Ecco, l'enciclica Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae, definisce così l'eutanasia, numero 65. È un'azione o un'omissione che di sua natura e nelle intenzioni procura la morte, allo scopo di eliminare ogni dolore. Lo stesso documento dottrinale conclude: l'eutanasia si colloca dunque al livello delle intenzioni e dei metodi usati. In conseguenza, perché si possa parlare di eutanasia, si richiede che si abbia l'intenzione di provocare la morte del malato e di porre in essere i mezzi adeguati per conseguirla. Si applichino i meccanismi che causano la morte o si omettano i mezzi normali e proporzionali per ottenere la salute del malato. Si adottino propriamente questi mezzi per eliminare il dolore. Occorre poi distinguere tra la auto-eutanasia, si può dire, cioè quella richiesta dallo stesso paziente, sia che il soggetto l'applichi a se stesso, sia che autorizzi altra persona, cioè incluso il medico, a procurarne la morte alle condizioni da lui stesso volute, distingue appunto questa auto-eutanasia dall'etero-eutanasia, cioè quella provocata da altri, senza l'autorizzazione del soggetto. Chiaro, là, qui l'auto-eutanasia provocata è sempre un male, un peccato grave, perché l'uomo si costituisce come padrone assoluto della sua vita, è una prerogativa che è esclusiva di Dio. L'etero-eutanasia, per di più, oltre ad essere un peccato grave, lede anche gravemente la giustizia, dato che dispone della vita di un'altra persona. È chiaro che l'uomo ha diritto a vivere, a morire con dignità, per quanto non ogni decisione sull'ultimo momento dell'esistenza umana possa essere considerata eutanasia. In realtà, quando la vita è seriamente in pericolo e ne inizia, comincia lo stadio terminale, l'infermo non è obbligato a impiegare mezzi sproporzionati, anche se il mancato ricorso a tali mezzi può anticiparne il momento del decesso. In questo caso, quando si danno le circostanze dovute, non è considerata eutanasia, perché entra in gioco il principio etico di morire con dignità. Il diritto di morire con dignità si fonda sulla condizione stessa della persona, cioè è il rifiuto della distanasia, cioè che è l'intento di prolungare con mezzi straordinari o sproporzionati la vita più del dovuto. Ecco, la morale cattolica rigetta questo che in altri termini si chiama accanimento terapeutico. Di fronte al rischio di una mentalità favorevole all'eutanasia, alimentata da argomentazioni che commuovono la sensibilità, la Chiesa, nel confermare il diritto dell'uomo ad una morte dignitosa, ha condannato senza mezzi termini l'eutanasia. E Giovanni Paolo II, nella Evangelium Vitae numero 65, l'ha fatto in questi termini: in conformità con il magistero dei miei predecessori e in comunione con i vescovi della Chiesa Cattolica, confermo che l'eutanasia è una grave violazione della legge di Dio, in quanto uccisione deliberata, moralmente inaccettabile di una persona umana. Tale dottrina è fondata sulla legge naturale, sulla parola di Dio scritta e trasmessa dalla tradizione della Chiesa e insegnata dal Magistero ordinario e universale. Quindi questa dottrina deve essere considerata una verità insegnata, cioè come definitiva, quindi come tale deve essere professata dal cristiano. Ecco, l'ultima tematica inerente al quinto comandamento, poi faremo una breve pausa musicale e inizieremo il sesto comandamento. La dignità dell'uomo, così come è riconosciuta dall'antropologia cristiana, cioè dalla visione cristiana sull'uomo, e la grandezza della vita vissuta, sono le ragioni per le quali il cristianesimo coltiva il rispetto del cadavere. Ma c'è un'altra motivazione importante. Il cristianesimo professa come dogma centrale la risurrezione dei corpi, quindi afferma che i corpi dei defunti, Catechismo della Chiesa Cattolica numero 2300, devono essere trattati con rispetto e carità nella fede e nella speranza della risurrezione. Da qui la consuetudine di seppellire piamente i morti, così come si racconta nel libro di Tobia. La Chiesa interpreta questo gesto come un'opera di misericordia corporale. Ora, circa, così conclude il Catechismo numero 2301, circa la nuova usanza della cremazione, il Catechismo insegna: la Chiesa permette la cremazione se tale scelta non mette in questione la fede nella risurrezione dei corpi. E questo era l'ultimo punto da trattare, che il Catechismo tratta inerente il quinto comandamento. Adesso, allora, come dicevo, per qualche minuto facciamo una breve pausa musicale, poi riprenderemo, nel senso di iniziare appena, introdurci nel sesto comandamento, poi lo riprenderemo nella prossima puntata. Thank you. Bene, riprendiamo la nostra catechesi ancora per qualche minuto e così per introdurci nella tematica del sesto comandamento. E dunque, nel sesto comandamento prende in considerazione, diciamo, due grandi tematiche, cioè le tematiche relative all'importanza della sessualità, quindi all'integrità della persona, la virtù della castità, il dominio dell'istinto sessuale, eccetera, e nella seconda parte invece prende in considerazione i peccati contro la castità, relazioni prematrimoniali, l'omosessualità, la masturbazione, la fornicazione, la pornografia, eccetera, eccetera. E quindi è importante poi anche il considerare, sempre nell'ambito del sesto comandamento, la vita sessuale poi nell'ambito del matrimonio. Ecco, una premessa importante è questa: la sessualità è la fonte della vita, e se la vita è il valore supremo dell'esistenza, si ha come logica conclusione che lo stesso elogio e la stessa lode si estendono degnamente alla facoltà di generare la vita umana, quindi una cosa buona in se stessa, se nel rispetto dei suoi fini intrinseci. La sessualità inoltre è intimamente unita all'amore fra l'uomo e la donna, ecco, per queste ragioni, intesa cioè come origine di vita, intesa come qualcosa che plasma, no, l'amore umano, ecco perché viene considerata un grande rispetto, diciamo, dalla morale, che le riconosce una particolare importanza. La grandezza della sessualità umana però rappresenta anche un istinto primario nell'essere dell'uomo e della donna, dal quale possono trarre origine veri e propri disordini morali, ecco, proprio per, come conseguenza del peccato originale. Più ancora, la sessualità mal esercitata è causa di non pochi vizi che possono provocare diverse malattie e dar luogo a frequenti crimini passionali. Quindi c'è da considerare tutto questo come premessa. No, se è vero che le pagine della letteratura universale sono state scritte per esaltare le storie d'amore tra l'uomo e la donna, è altrettanto vero che la letteratura più squallida è quella che narra le passioni e i vizi derivanti da una sessualità vissuta in modo disordinato e praticata in modo, ecco, separato dall'amore. Questa era un po' una premessa importante che volevamo fare proprio all'inizio dello studio e dell'analisi del sesto comandamento: non commettere atti impuri, nella ben nota formula catechistica. Ecco, noi vi ringraziamo, amici carissimi, per la cortese attenzione che ci avete riservato, e quindi per oggi ci fermiamo qui nella nostra catechesi. Grazie ancora a voi tutti, Ave Maria e un caro saluto da Padre Francesco Pio e un buon proseguimento con gli altri nostri programmi. Ancora, Ave Maria.